Allora, riprendiamo il filo del discorso, come si usa dire. Allora, riferimento al germoglio di Egidio Meazza, che avete visto di che tenore sia, è importante, oltre che per i numerosissimi richiami chiarificatori, perché mette a fuoco il tema della impossibilità della parola e dunque possiamo dire del destino, no? Della poesia, che è una parola di un certo tipo, impossibilità della parola poetica, della parola d'arte, impossibilità della conoscenza suprema in fondo, no? Di dire la cosa che è da dire, mentre invece Domal suggerisce che può accadere, che la cosa che è da dire si può dire. È molto curioso questo, no? Ricordate il cammino descritto in Poesia Nera, Poesia Bianca, che abbiamo ricordato poco fa, dice e poi accade che arriva la parola. Allora, dicevo, strano, no? La parola VAC che mette in moto, potremmo dire, il processo generativo, al tempo stesso è la parola che si imbatte nell'ostacolo, che costituisce ostacolo a se stessa, per dire, ma allora la parola può dire quel che è da dire, la cosa che è da dire, oppure no? Allora, proviamo a precisare la questione di Vach. Vach è proprio la parola totale, questo è Raymond Panikkar. È la parola totale vivente, vale a dire la parola nella sua interezza, compresi i suoi aspetti materiali, il suo riverbero cosmico, la sua forma visibile, il suo suono, il suo significato, il suo messaggio. Tutto questo è Vach. Vach è più che mero significato o suono privo di senso. È più di una semplice immagine o veicolo di determinate verità spirituali. Essa non contiene rivelazione, essa è rivelazione. Era al principio, è l'interezza della Shruti. La Shruti è Vach, cioè la conoscenza, la Shruti è la conoscenza udita, attenzione, eh? Allora, scusami Andrea, dai primi cantori ispirati, Rishi, credo sia meglio, i primi cantori ispirati, che però propriamente e etimologicamente sono dei veggenti. Allora, ancora un pasticcio. I cantori ispirati sono coloro che hanno cantato i Veda, capite? Coloro che hanno ricevuto la conoscenza. I Veda non sono inventati, gli inni vedici, i canti che dicono la conoscenza, non sono umani. Non sono inventati, sapete, sono stati tramandati oralmente per moltissimo tempo, trascritti, ve l'ho spiegato la volta scorsa, solo molto tardivamente, eccetera. Ma gli inni, i canti della sapienza, non sono inventati, o meglio, non sono canti fatti di parole umane. Sono canti, invece, che i primi cantori, i primi sapienti, i primi saggi, i primi veggenti hanno visto, hanno ricevuto, hanno udito, insomma i canti si odono, no? Quindi diciamo, sono i canti che i veggenti, i sapienti, i primi veggenti hanno udito, visto, ricevendoli direttamente dagli dei. In questo senso Vach è tutta la sapienza che c'è, perché i primi uditori, veggenti, cantori hanno ricevuto, cioè visto un canto, hanno visto Vach, anzi, hanno ricevuto Vach. E Vach è la sapienza. Strano, no? Vach è colei che nacque per prima al dischiudersi di Brahman, cioè dell'essere e del non essere. Vach è colei che nacque per prima al dischiudersi di essere e non essere. Noi abbiamo tradotto parola, no? Fino a qua. Secondo la tradizione, i rishi, cioè i saggi, che per primi cantarono le strofe dei Veda, lo fecero in uno stato di ispirazione nel quale videro i versi. Difatti, uno dei significati attribuiti al termine rishi è veggente. Così. Si scrive così. Così. Veggente. E mi permetto di rubare soltanto 2 minuti al galoppo che dobbiamo tuttavia tenere, perché vorrei leggervi un pezzetto dell'inno del Rigveda. Siamo sempre nel libro decimo, l'inno 125, citato da Raymond Panikkar, dove appunto si elogia il principio femminile Vach. E dice: mi muovo con i Rudra e anche con i Vaju, mi muovo con gli Aditya e tutti gli dei, sostengo sia Mitra che Varuna, Indra e Agni, sostengo Soma l'esuberante, parleremo una volta anche di Soma l'esuberante, sono tante divinità, diciamo così, sostiene tutti gli dei questa Vach. E sostengo tutti gli dei, dicevo, e fa un elenco. Riverso ricchezza su colui che offre l'oblazione, l'adoratore e il pio spremitore di Soma, una pianta il cui succo era venerato come Dio, ma avremo modo di parlarne. E poi, io sono la regina che governa, colei che accumula tesori, piena di saggezza, la prima di coloro che sono degni di adorazione. In diversi luoghi le energie divine mi hanno posta, io entro in molte case e assumo numerose forme. L'uomo che vede, che respira, che sente parole pronunciate, ottiene il primo nutrimento solo attraverso me. Pur non riconoscendomi, egli dimora in me. Ascolta tu che conosci, ciò che io dico è degno di fede. Allora, il passo che mi interessa in particolare è: io entro in molte case e assumo numerose forme. L'uomo che vede, che respira, che sente parole pronunciate, ottiene il suo primo nutrimento solo attraverso me. Ma allora Vach non è una parola pronunciata? È il primo nutrimento di tutte le parole pronunciate? Quale parola allora dice o incarna l'origine? Di quale parola stiamo parlando, dicevamo prima? Traduciamo parola. Beh, è chiaro che nel lavoro di Domal a questo punto il tema della parola diventa dominante, no? Il tema della parola, del canto, dell'inno, che poi è il tema della musica, della poesia, della danza, è questo il tema che Domal indaga, interroga nei suoi studi circa l'estetica indù, laddove estetica, avete capito, è molto molto lontana da ciò che con questa parola si intende nella tradizione occidentale. Centrale, ovviamente, quindi il tema della parola diventa per il lavoro di Domal. Infatti noi ci siamo concentrati, no, su questo testo che in qualche modo riassumeva una grande mole di temi, citazioni, riferimenti alla questione della parola. Ma è centrale anche nel nostro lavoro, penso che lo abbiate capito, no? Siamo qui che giriamo attorno, perché il nostro lavoro quest'anno a Mekri è un lavoro sull'anima e la musica. L'anima è la musica, l'anima è la parola,
però non sappiamo bene perché abbiamo detto che non capiamo dove piazzare questa parola. E poi anima come lo intendiamo? Abbiamo detto prima che insomma non è che si tratta di intendere separatamente. La materia della musica ci interessa, no? In qualche modo questo è ciò che chiamiamo forse anima. Certamente è chiaro che la questione della parola diventa centrale. La parola è, come dire, è ciò in cui sono scritti i Veda, no? Uno studia i Veda, c'è la tradizione indù, è questa, fa riferimento a questo corpo di testi scritti di parole. E quindi vorrei capire come lavorare su questa parola, come si lavora in questa parola. La tradizione indù, dice Dhumal, sa come lavorare sulle parole per farne esprimere, per realizzarne la massima potenza, i massimi poteri. I poteri della parola, infatti, cosa può la parola, è il titolo non solo di un paragrafo del testo del 41 che abbiamo esaminato la volta scorsa e che avete nel sito online, se lo vorrete leggere nel dettaglio, che si intitola Per avvicinare l'arte poetica indù, ma è anche il titolo di un intero saggio, corposo, più lungo, più complesso, in parte ripreso, anzi ampiamente ripreso, in sostanza quello più breve a cui io ho attinto per il nostro lavoro qua di gennaio, un altro saggio che si chiama I poteri della parola nell'arte poetica indù e che è un saggio del 1938. Un saggio nel quale appunto Dhumal attraversa, come dire, in modo generosissimo, pieno di esempi e di riferimenti, il lavoro che poi è sintetizzato per molti aspetti per avvicinare l'arte poetica indù. Allora, prima di tutto io vorrei leggervi l'esergo dei poteri della parola nella poetica indù. L'esergo del testo del 38, quello che fin qua non abbiamo toccato, ma che in realtà abbiamo ultra toccato perché, come dicevo, ciò che abbiamo letto la volta scorsa poi è una sintesi di quello. I poteri della parola comincia così, abbiate pazienza. Un'invenzione indù. Circa all'inizio della nostra era, sembra, un anonimo abitante dell'India inventò un utensile meraviglioso, utensile immateriale ma rappresentabile. Un utensile la cui peculiarità è di non esistere se non al figurato. E che nella storia della nostra civiltà ha avuto un ruolo forse più grande di quello della macchina a vapore o del microscopio. Negli 8 o 10 secoli che seguirono, laddove si estese l'influenza indù, ovunque andò diffondendosi l'uso di questo utensile che essenzialmente non è nulla. Questo strumento, che era mancato alla scienza greca, aiutò grandemente gli arabi a diventare il popolo sapiente del Medioevo. Gli arabi lo volgarizzarono nell'Africa settentrionale, in Europa, e se l'oggetto è indù, noi lo designiamo tuttavia con un nome arabo. Non passa giorno senza che utilizziamo questo strumento, fatto di niente. Questo segno, che non significa niente. Questo piccolo cerchio, la scrittura araba lo riduce a un punto, che noi chiamiamo lo zero. Poiché la numerazione costituisce un caso a parte del linguaggio, ripeto, un linguaggio perfetto e preciso, l'invenzione dello zero, con quella correlativa del valore di posizione delle cifre, ci permette di capire quale fu lo sforzo specifico del genio indù in tutte le arti del linguaggio. Cioè lo zero è emblema del segreto che gli indù hanno saputo trasporre e mettere all'opera in ogni arte del linguaggio. Quello dei numeri è quella dei numeri, scusate, è una delle arti del linguaggio. Qual è dunque il potere dello zero? Qual è dunque il potere dello zero? Siamo in un saggio che si intitola I poteri della parola, Semplicemente di significare il passaggio a un nuovo ordine di grandezza. Quando ho esaurito la serie delle cifre da 1 a 9 nel nostro sistema decimale, io traccio un piccolo cerchio che significa che questa serie è terminata e che le cifre, pur della medesima configurazione, che scriverò immediatamente a sinistra del piccolo cerchio, rappresenteranno dei numeri di un altro ordine di grandezza, delle decine, ad esempio, e così via. La figura circolare che serve a segnare lo zero significa che esso è vuoto e pienezza insieme. È il vuoto risultante dal compimento, dalla pienezza, di un ciclo. Così la serie delle cifre indo-arabe si scrive da 1 a 0 e non da 0 a 9. Noi chiamiamo questo piccolo cerchietto vuoto, che ha questo potere straordinario, che è quello di significare il passaggio a un nuovo ordine di grandezza, di indicare il vuoto silenzio passando attraverso il quale il compimento di un ciclo diventa l'apertura di un altro. Noi lo chiamiamo zero. Il nome sanscrito dello zero è Ka. E ci siamo. Il nome sanscrito dello zero è Ka, che vuole anche dire buco, orifizio del corpo, organo sensoriale, vuoto, punto, spazio infinito, ciclo, aria e specificatamente il mozzo di una ruota, il centro immobile che permette il movimento di rotazione, poiché la ruota illustrerebbe piuttosto il genio cinese. Ka però è anche felicità, è anche conoscenza, è anche attività, e lo stesso Brahman nei suoi tre aspetti è il motore immobile che si chiama anche Ka. Il che cosa? Il chi? Con il gioco delle sinonimie, lo zero è anche chiamato cielo o infinito. Ogni numero è una limitazione dell'innumerato. Ogni numero è una limitazione dell'innumerato, dell'innumerabile. Gli autori di trattati tecnici, invece di scrivere un numero in cifre, spesso preferiscono nominare le sue cifre successivamente, cominciando dalle unità, inversamente alla scrittura, per mezzo di espressioni metaforiche. Così 1320 si dirà infinito, 0, occhio, 2, fuoco, 3, perché ogni padrone di casa tiene accesi tre fuochi, luna, 1. Quello che è interessante ulteriormente, come se quello che abbiamo appena letto non bastasse, è quello che segue. Vedremo, dice Domal, che gli indù cercano analoghi procedimenti di passaggio a gradi superiori di significazione nel linguaggio verbale. E mi accontenterò, dice più avanti, di citare una abitudine del linguaggio vedico, in cui si osserva in atto nel campo delle parole un procedimento analogo a quello che secoli dopo dovrà essere inventato nel campo delle cifre, lo zero. È il paragone per negazione, di uso corrente negli inni. Vi anticipo che questo è il criterio della analogia per negazione. Noi abbiamo iniziato leggendo estratti da un testo che si chiamava Il Monte Analogo e che era stato scelto apposta in vista della lettura di questo criterio della analogia, che è lo stesso criterio dello zero. Per dire ad esempio saldo come una montagna, il vedico dice prima montagna, poi
per far passare questa parola dal senso fisico al senso analogico, annulla il primo senso facendo seguire la parola dalla negazione non. Quindi, montagna non, saldo. Così, parola per parola, freccia non sull'arco è posto il pensiero, cioè come una freccia sull'arco è posto il pensiero. Quindi, come questo vuol dire questo non. O, se si vuole, dice Domal, che è sempre un patafisico, freccia? No, sull'arco è il pensiero che è posto. Dove la parola arco subisce come freccia la trasposizione analogica per negazione. Dire freccia non, per significare come una freccia, o scrivere 40, 40, per significare 4 decine, sono due procedimenti identici. Quattro non infatti indica quattro passaggi di grado. Quattro volte completa e supera, quattro volte completa e supera. Quattro passaggi di grado. Il movimento analogico è un movimento di cifratura del vuoto, diciamo così, no? Di conduzione per pienezza di qualcosa al suo vuoto. Così pieno da toccare il vuoto, no? Da tornare vuoto, da aprire il vuoto. L'efficacia della parola poetica, spiegherà più avanti Domal, non è quella di descrivere, allora, e non è neanche quella di informare, o informare su qualcosa, dare nozioni, insomma, no? L'efficacia della parola poetica è di fare accadere qualcosa. L'abbiamo detto più volte, no? Adesso possiamo precisare. È di fare accadere il passaggio attraverso lo zero. È di fare accadere il passaggio di grado, il passaggio qualitativo, ad altra serie di significazione, ad altro livello, ad altra modalità di significazione. In quanto danza, in quanto è parola che danza, in quanto è parola filo, no? Parola che tiene assieme e quindi consente lo scatto. Filo. Tan, ricordate? La radice di danza. Consente lo scatto, solo ciò che tiene assieme può separare, solo ciò che può separare può tenere assieme, dice Vassini nel seminario di filosofia. Allora, la sua potenza, il potere per eccellenza della parola poetica, tra tutti i poteri della parola che pure Domal esamina, almeno nell'ambito della retorica e della poetica appunto, il potere della parola poetica, della parola che danza, della parola danza, è quello di far accadere il passaggio ad un grado altro del senso. Un passaggio come quello che è appunto raffigurato dallo zero. Allora, abbiamo cominciato a capire, credo, che qui si sta parlando di parole a gradi diversi. Il termine parola, che è ricorso tante volte oggi, ma già nella descrizione della quinta stazione luminosa di Sini, del seminario di Sini, a proposito appunto del quarto mondo, la parola è stata qui richiamata, no? Utilizzata, il termine parola è stato usato in modi differenti, ma non ce ne siamo accorti. Ora, questa illuminazione sul potere del passaggio attraverso lo zero, sul potere del passaggio attraverso il vuoto, che ci ricorda quel passaggio attraverso il silenzio, che consente l'accesso alla parola poetica, ricordate? Abbiamo detto poco fa. Ecco, questo riferimento allo zero, al passaggio di grado, ci aiuterà a intendere appunto in quanti sensi qui si è implicitamente parlato di parola, se questo gioco non fosse assurdo, no? Se questo gioco di parole che dice che abbiamo parlato di parole non fosse assurdo di per sé. Cercherò di farmi intendere ripercorrendo in modo molto molto veloce il saggio che faticosamente nell'ultima parte della sessione abbiamo guardato la volta scorsa. Spero che adesso vi sia più semplice l'accesso ai termini che utilizzammo allora. Allora, intanto ricordiamo che vado proprio per grandi colpi di falcetto. Ricordiamo che Arte comincia il saggio del 41 per avvicinare l'arte poetica a Hindù dicendo che l'arte non è un'attività spontanea o naturale,
ma intenzionale e artificiale. Quindi in natura non c'è arte, e se natura è prakriti, come abbiamo visto, e prakriti vuol dire ciò che automaticamente, spontaneamente, ripetitivamente si fa, quindi passivamente reitera il medesimo movimento, bene, questo in arte non accade. Anzi, il problema in arte è proprio quello di fare un'operazione che è samskrita, cioè appunto completata, eccolo qua, sans, no? Ricordate il confectus, il perfectus, tale da portare a compimento il fare. E adesso noi cominciamo a dire, ma cavolo, questo portare a compimento è far accadere un passaggio di grado. L'arte è ciò che fa accadere passaggi di grado, passaggi attraverso lo zero, mediante compimento, perfectus, confectus, di un certo fare. Il punto in cui il fare attraversa il proprio zero e si apre ad un altro grado di senso, quello è il punto del fare ad arte. Se posso anticipare alcune cose che forse riemergeranno nel colloquio con Eleonora Buono e con Enrico Redaelli, dedicato appunto al fare ad arte. L'arte in questo senso è uno strumento al servizio della conoscenza sacra. E ricordo che sacramento, samskara, credo si pronunci così, ha la stessa radice di sams, di sam, no? Della perfezione, del compimento, e del kr, del fare appunto, no? E quindi sono intesi come sacramenti quelli che sono poi per lo più dei riti di passaggio, guarda un po', riti di passaggio. Allora, l'arte è uno strumento per rendere accessibile. Perché lui dice, vabbè, ho capito, perché tutta sta fatica? Perché ci sono i canti, ci sono gli inni, basta mettersi lì e ripetere gli inni dei Veda, no? Sì, ma nel nostro tempo, perché noi siamo in questo tempo, nel tempo, che è il tempo della frammentazione, dell'oblio, della dimenticanza, il Kali Yuga, ricordate? È l'accesso diretto al canto dei Veda, a come cantavano, a come andrebbero cantati i Veda perché siano conoscenza, come li hanno visti i Veda, i sapienti, ecco, questo accesso diretto non è più dato. E allora ricordate il racconto della nascita dell'arte così come è fornito nel Natya Shastra, e allora fu inventato il quinto Veda o Veda del teatro in Natya Shastra, che è destinato a tutte le caste e che rappresenta condensata la legge del movimento del triplice mondo. Adesso posso andare tranquilla, no? L'arte, la danza, il Natya è l'arte che danza, teatro, vi ho detto, è una traduzione che semplifica, ma è per tenere assieme appunto tutte queste discipline che noi concepiamo come diverse, che sono il medesimo. Il Natya, descritto nel quinto Veda, è la rappresentazione condensata delle leggi del triplice mondo. È, dice ancora Domal, una analogia del movimento del mondo. Del movimento del mondo nei suoi triplici aspetti. E la domanda è il quarto? La domanda che poneva sì. Come, non se ne parla nel Natya, la danza... Il Natya rifà l'universo realmente e ne ricostruisce una analogia. Universo non. Come l'universo, universo non. Faccio quel che faccio al punto in cui il mio non essere l'universo diventa essere come l'universo. Essere come quel processo, come quel movimento. E ricordiamo quelli che secondo Domal, li abbiamo già descritti la volta scorsa, sono i principi base dunque dell'estetica indù, che sono, se ricordate, il principio del commuovere e il principio del ricostruire. Un cenno generico soltanto per dirmi se ricordate questo passaggio. Commuovere e ricostruire, i due principi, d'accordo. Richiamiamoli rapidamente. Commuovere è muovere con, cioè commuovere l'essere stesso, diceva Domal.
Muovere con me l'essere, muovere l'essere che si è, commuovendo l'essere di cui e in cui si è. Il lavoro su di sé, ricordate, se muovo me e con me commuovo l'essere che è in me e in cui io sono. Se riuscissimo a ogni movimento di danza, corrisponderebbe a un cambiamento del mondo. Quest'uomo che aveva detto la rivoluzione non l'ho potuta fare in quel modo lì giovanile. Ora provo a farla per questa via. E infatti questo movimento è raggiunto attraverso contatto emozionale, diceva Dumas, vi ripeto, un contatto motorio, un muovere verso, che lega l'individuo al mondo. Ma questo è interessantissimo, tutto il lavoro su di sé, preparatorio dell'attore affinché egli diventi un danzatore che agisce, un uomo, una donna che agiscono, che sono padroni della loro azione, diciamo così, tutto quel lavoro di ricordarsi di sé è un lavoro per diventare mediatori nella propria memoria, incarnata nella danza, tra la parte e il tutto. Non sei più parte, non sei il tutto, eppure sei e la parte e il tutto in quanto danzi, il filo teso che li istituisce nella loro correlazione, lo incarni. E allora l'attore poeta è mediatore, come l'atmosfera potremmo dire, no? È come l'atmosfera, sta in mezzo. L'attore poeta è la commessura, non è che la fa cadere, la suscita, la è lui. E in questo modo, in quanto danza la commessura, capite, prima abbiamo parlato di una ferita, no? Come di un taglio, di una ferita. Ecco, l'attore poeta è come se abitasse in questa ferita. È il suo habitat, questa ferita, e fa ponte, no? Tra le sponde della ferita, in qualche modo. E così ricostruisce l'intero, ricostruisce il mondo, in quanto fa la mediazione tra l'individuo, la parte dimentica, il frammento e il mondo, ricostruisce il mondo. Cioè cosa fa? Ripete il movimento della genesi delle parti, ripete il movimento della genesi del mondo in quanto mondo manifesto. In questo senso, secondo principio, il commuovere è un ricostruire. Un commuovere è ricostruire analogicamente appunto il mondo. Lo ricostruisco, davvero, lo ricostruisco davvero, se la danza funziona in ogni passo di danza. E lo ricostruisco come fatto ad arte, come artificio, come confectus, come samskrata. Interessante che il commuovere e ricostruire, se ricordate, Dumas diceva, in sostanza afferiscono maggiormente l'uno, il commuovere, diciamo alla musica, alla danza, alla poesia, diciamo alle arti temporali. Mentre il ricostruire afferisce principalmente o massimamente, maggiormente alle arti plastiche. Sì che noi avevamo anche azzardato un confronto, ma non, visto che non ha suscitato commenti, quindi vuol dire che non vi ha solleticati mentre me molto, tra la mimesi e la catarsi. Ma quello che è interessante è che queste diverse competenze sono solo apparenti, perché è il movimento del commuovere che ricostruisce. E Natya, sappiamo, è appunto Samgita, è l'insieme delle arti. È l'insieme delle arti plastiche come musicali, diciamo. Sicché il tema è che musica è questo doppio movimento. Primo, o danza è questo doppio movimento, cioè arte è questo doppio movimento, arte globale, e aggiungo, doppio movimento che tiene assieme
ciò che noi siamo abituati a intendere come temporale, le arti temporali, e ciò che siamo abituati a intendere come spaziale, le arti plastiche. Perché ciò che si tratta di ricostruire è al di qua della divisione spazio-tempo, della distinzione spazio-tempo. Allora, se il commuovere pertiene al tempo e ricostruire analogicamente pertiene allo spazio, quali sono le leggi o quali sono, come dire, le forze intrinseche a questi due principi? Ricordiamoli, è il pramana, il principio cioè delle leggi formali, delle leggi di proporzione, il criterio delle leggi plastiche, si ricostruisce in qualche modo riproducendo, rifacendo le proporzioni che sono quelle seguite nell'atto generativo del mondo, e invece la forza intrinseca al principio del commuovere, ricorderete, è rasa, è il sapore. Il sapore. Un sapore che precisamente si raggiunge nella commozione, in quel movimento che consiste nel raggiungere un contatto motorio emozionale, contatto emozionale, proprio contatto emozionale non vuol dire niente di appunto sentimentale, nel senso proprio contatto motorio, perché con il sapore, con il rasa, rasa vuol dire sapore. Dico contatto motorio perché è chiaro che gustare qualcosa richiede un contatto motorio, no? Richiede la gustazione. Per sentire un sapore io devo usare il gusto. Il gusto è una delle espressioni, in realtà è il tatto. Non c'è differenza tra gusto e tatto, soltanto sono le superfici, come dire, che entrano in contatto, che cambiano. E faccio notare che anche tutto il processo metabolico è un processo tattile. Anzitutto, avrete già capito che il tatto è il mio senso preferito. Molto più della vista, evidentemente. Vabbè. Vi dico anche, il mio esercizio, quello che avrei voluto poi svolgere, ma non so se ce la faremo, si intitolava Esercizi di metafisica extraretinica, però non so se riuscirò a farlo, non è importante. Ma torniamo a noi, che oggi ero seria, non ho fatto neanche una battuta in tutta la sessione. Dunque, il rasa, il sapore, dunque, come segreto del commuovere. Cosa si intende per assaporare il rasa? L'assaporamento, la gustazione del rasa è, dice Domal, apprendimento diretto di uno stato dell'essere. Apprendimento diretto, appunto, contatto emozionale immediato, appunto, e quindi assaporamento. Io faccio l'esempio della pasta scotta, della pasta troppo salata. Lo sento, appena entro in contatto, sento, no? Questo, ecco, il sentimento, appunto, assaporo. Allora, il rasa, ripetiamo, è il principio delle arti che sanno commuovere. Commuovere. Rasa è una cognizione che brilla della propria evidenza, come la gustazione della pasta che sa di 8 cucchiai di sale, d'accordo? Il rasa, quindi, è una cognizione, conosco questo sapore della pasta troppo salata per immediata gustazione, evidenza. È gioia cosciente, anche nel dolore, del ricrearsi del mondo. È entrare in contatto col sapore di cui stiamo parlando qua, che non è propriamente quello della pasta troppo salata, è gioia cosciente, sì, appunto, gioia cosciente, ka vuol dire anche gioia, abbiamo detto felicità, cosciente, del ricrearsi del mondo. Quindi in qualche modo sentire rasa è entrare in contatto con il vuoto, è il momento del compimento, il contatto pieno, col compimento della serie. E infatti, dice altrove il testo utilizzato da Domal, l'assaporamento del rasa è fratello gemello dell'assaporamento del sacro. Vi dico qual è la radice di sacro. Egidio Meazza la saprà già. È sac, che è una radice indoeuropea per attaccare, aderire, avvincere, tenere assieme. Assaporare il sacro allora è assaporare il punto di congiuntura, no? Il punto in cui la ferita, i lembi si toccano e no? Il vuoto si rifà.
Assaporare la congiunzione o assaporare la congiunzione al divino, la totalità,
e aggiunge Domal, assaporarla come la propria essenza. Sentire il sapore del tutto come il proprio sapore.
Ora, per comprendere bene, insomma, io credo la natura di questa gustazione, però bisogna esaminare meglio la parola. E infatti i passi successivi del saggio di Domal cercano di spiegarci bene di cosa è fatta la parola, e qua arriviamo al nostro tema, ci siamo, e quali poteri ha la parola. Nel paragrafo intitolato Dottrina del linguaggio, Domal parla della materia su cui lavora il poeta, e dice la materia su cui lavora il poeta, ovvio, no? È il linguaggio, è il linguaggio. Poi, la questione che per noi si... anzi, guardate, no, prima del poi, è il linguaggio. Quando noi diciamo la materia su cui lavora il poeta è il linguaggio, subito saltiamo, credo, no? Perché, cioè, beh, ovvio, sì, ho capito, ma noi abbiamo detto materia. Allora, la domanda è, nella prospettiva del Samgita, cioè delle arti complesse, di tutte le arti, che fanno quello che abbiamo appena richiamato, fanno assaporare il rasa del mondo come la propria stessa essenza. Dicevo, in tutte le arti, nella prospettiva complessiva delle arti, come dobbiamo intendere allora questa materia-linguaggio? Materia-linguaggio, materia-parola, ma di cosa stiamo parlando? Di nuovo, come viene fuori il tema della parola? Andiamo in difficoltà. Questo tema che ci sta creando un sacco di problemi, no? Di difficoltà in questa sessione. Materia e linguaggio nella sua onnipresenza, evidentemente, no? Onnipresenza in tutte le arti, voglio dire. Quindi, attenzione, perché questa materia e linguaggio, se capiamo, se capiremo come fa, come cos'è, no? Di cosa stiamo parlando, appunto, di cosa parla, nella prospettiva unitaria delle arti, del Natya, insomma, o comunque sia del Samgita, dell'insieme, del complesso delle arti, se lo capiremo ci chiarirà anche che cosa è la materia di tutto ciò che è sanscrita. Qual è la materia non solo del sanscrito, che è la lingua perfetta di cui stiamo parlando, ma qual è la materia di ogni artificio, di ogni perfetto compimento del fare. E qui Domal è grandissimo, secondo me, con un tocco rapido, dice, vabbè, allora, gli indù hanno già risolto la questione dell'origine convenzionale o naturale delle parole, ricordate quel passaggio, no? C'è l'annosa questione, ma le parole hanno origine naturale o hanno origine convenzionale? Cratilo, c'è. E Domal dice, ma vabbè, nella civiltà indù la questione è già risolta. E soprattutto, attenzione, i due tipi di linguaggio non sono incompatibili, coesistono. Ah, finalmente qualcuno comincia a dirci che ci sono tanti tipi di parola. E che non c'è niente di male a dire che alcuni sono convenzionali, sì, altri no. E adesso ricordo quel passaggio cruciale, ma eravate tanto stanchi, invece adesso siete tonici da morire, e quindi so che lo coglierete in tutta la sua pienezza. Due tipi di linguaggi, dice Domal. L'uno, costituito dalle parole spota, spero si pronunci così, ok, grazie Egidio, e l'altro costituito dalle parole dvani. E adesso sciogliamo, vi scrivo spota, dvani, ve l'ho già scritto. Questa no. Eh sì, io dovrei... Va bene, spota e vani. Allora, traduciamo, Domal dice, spota sono le parole germi. Mamma mia, questa parola germe però ci sta oggi, sta tornando, sarà significativa questa cosa del germe. Allora, le une sono parole germi e costituiscono appunto un certo tipo di linguaggio.
Invece le altre sono parole dvani, cioè parole risonanti, cioè parole sonore. Porca miseria, ma allora le parole spot non sono sonore? Abbiamo trovato le parole mute. Che bello, ci siamo. E questo è il passaggio cruciale, che chiarisce tutto, secondo me. Allora, ci sono due tipi di linguaggio, parola e parola. No? Allora, spot, rileggiamo la definizione che la volta scorsa, lo so che eravate distrutti, non l'avete seguita. Sono parole germi, parole ideali o inalterabili, sono le modalità dell'Atman universale, sono le divisioni reali dell'universo. Sono le divisioni reali dell'universo. Vi ricordate? Lì dove si tracciano, nel sussulto, nell'impulso, si tracciano traiettorie. Nella materia movimento, diciamo così, sussultante materia che è quello stesso sussulto, il sussulto si delinea in tracciati di direzioni, si orienta, si determina e si fa, si diceva infatti, immagine. Guardate. Lì, in quel punto, accadono le divisioni reali dell'universo. Non sono convenzionali queste parole, perché preesistono alle parole suono e preesistono agli oggetti. Mentre le parole dvani, le parole sonore, le parole che hanno un suono, sono parole usuali, sono quelle soggette appunto alle leggi convenzionali della fonetica e della grammatica. Ora il punto è questo, molto chiaro, no? Credo che è con queste parole che deve operare il poeta, con le parole che sottostanno alle regole, che sottostanno alle convenzioni, che sottostanno, anzi, il proliferare della regolazione della parola poetica e della parola in generale nella tradizione indù indica proprio questo. Mamma, quanto bisogna padroneggiare queste parole dvani, queste parole, perché svolgano, attuino il loro potere. I loro poteri, scusatemi, e il potere della parola poetica, lo anticipiamo qui perché lo ricorderete, cioè il potere di quella parola sonora che chiamiamo poesia, si vede danza, è il potere di risuonare, di dvani. Ripete lo stesso termine. È incredibile. La parola sonora, tra le parole sonore, le parole che tutti noi usiamo, distinguiamo la parola sonora poetica perché risuona, perché fa risuonare. Ma allora il problema è fare risuonare sì, forse se stessa, che cosa, chi, cosa nuovamente, chi risuona, cosa risuona nella parola poetica? Qual è la risonanza specifica del risuonare della parola poetica rispetto al risuonare di tutte le altre parole? Perché tutte le parole suonano e risuonano e queste sottostanno alle leggi del loro funzionamento. Ma le parole spota non sono parole che sottostanno a leggi, sono loro che istituiscono le leggi. Sono come le cause manifestanti degli oggetti che sono a loro volta effetti manifestati. Sicché è una parola che sta dietro la parola, una parola silenziosa. Ora, la nostra domanda è: in che rapporto sta questa parola non sonora, ma che si illumina, come si è detto nella poesia nera, poesia bianca? In che rapporto sta questa parola non sonora con Vach? Questa è la domanda. Cioè con quello che abbiamo tradotto fino a qua, la parola. Allora, la parola sonora, in che rapporto sta con Vach? Che infatti viene chiamata, evocata senza parole, cioè addirittura senza Vach. Ricordate i paradossi da cui siamo partiti? Allora, ci sta scegliendo, si chiarisce, c'è un paradosso. Come dobbiamo metterlo? In che rapporto sta questa parola non sonora che non capiamo neanche bene che cosa sia? Uno subito pensa, chiaramente, alle forme ideali. Domani in quel passaggio diceva, sì, attenzione, diceva quello che diceva Meazza nel suo contributo, cioè diceva, non stupisca, è difficilissimo questa nozione di spota, dice, per noi è veramente difficile, però dai, mettiamolo così, per chi traduce, è molto chiaro, dice lui, che si riesce a pensare senza parole sonore, ma non senza forme. Ecco, spota sono queste forme, potremmo dire, no? Ma nuovamente noi diciamo, porca miseria, queste forme saranno forme mentali, stanno nell'iperuranio, sono dei concetti. Come dobbiamo pensare? Noi, a noi subito parte tutta la nostra linguistica, che poi è tutta la nostra metafisica occidentale. Palesemente, no? Noi oggi abbiamo lavorato su temi che sono, dice, ma è metafisica, no, guarda, stavo facendo proprio linguistica, grammatica e retorica, anzi, no? E tuttavia, vedete, come dicevo, la parola fa il suo fondamento, la parola non fa che fare il suo fondamento. Ora, come dobbiamo intendere allora questo strano modo di intendere la parola che non suona, la parola che non ha suono? In che rapporto sta questa parola con Vach, abbiamo detto? Ricordandoci che Vach è appunto la parola, l'abbiamo tradotta con Zisina qua, no? La parola in tutte le sue espressioni, diceva Pannikar, che non risuona, che non risuona, che non ha suono, non ha suono di parola, ma che sgorgando in Prajapati lo ingravida e gli dà potere di emettere le determinazioni del reale. Giusto? Questo ci siamo. Allora, qual è il silenzio attraverso il quale si tratta di passare per attingere l'efficacia della risonanza poetica attraverso la parola sonora che riesce a danzare, che si fa con messura? Capite il giro di pensieri? Lo so che è difficile, ma è più di... appunto, ovviamente, è difficile da dire. È difficilissimo anche da fare, là proprio non mi ci metto proprio, ma c'è qualcosa che si sta sciogliendo a furia di ripeterlo. Prajapati evoca Vach senza che esista ancora la parola. Ma allora, siamo più precisi, dai. Vach è la radice di voce. È la radice di voce. Parola in senso globale. E la voce? Provate a pensarci bene, dovevo far ricorso all'esperienza, perché sono sicura che l'abbiamo fatta tutti. Non è prima di tutto un fatto sonoro. C'è un titolo, il titolo di un libro di Oliver Sacks che si chiama Vedere voci. Sembrano i saggi veggenti, i cantori ispirati, no? Che cosa vedono? Come si fa a vedere una voce? Una voce silenziosa, certo. Una voce può essere silenziosa. Si può vedere una voce silenziosa. Si può avvertire. Vi è capitato? In cosa la avvertite? Ricordatevi, voce come la totalità della spinta espressiva, dell'impulso espressivo. Voce è quello che vuol dire, ho capito cosa vuol dire, ho sentito la voce di Giovanni Fanfoni anche se non ha detto niente. Vuol dire ho capito, noi diciamo cosa sta pensando. C'è un libro che descrive molto bene con un aneddoto, adesso vi faccio un altro esempio, nel pugilato, no? E comunque in tutte gli sport o le arti marziali in cui si tratta di, come posso dire, capire, sentire quello che pensa l'altro, cosa sta per fare, che cosa si legge. Infatti io leggo, si leggono neanche i gesti, no? Devo riuscire a, si leggono gli impulsi, si leggono gli impulsi. E la voce, avete... Vabbè, no, questo esempio non lo faccio. No, sì, avete mai parlato con dei sordomuti? No, Tommaso tu sì, Marco sì. Allora, è interessante perché non quando i sordomuti usano il linguaggio dei segni, ma quando gli è reso possibile attraverso l'allenamento, chiaramente parlano, non sentendosi, ma emettendo la voce, come posso dire, si vedono, la loro voce si vede, anche se non usano il linguaggio dei segni, perché si vedono gli impulsi, non, loro non hanno la, capite, parlano senza sentirsi, e quindi non usano uno strumento per loro sonoro, per loro non risuona la loro voce. Cos'è quella voce che loro esercitano? Come si impara ad addestrarsi? Vi siete mai domandati quanto, accidenti, deve essere difficile imparare a parlare non sentendosi? Io credo sia una conoscenza, un addestramento a sentire gli impulsi, perché la voce è un corpo con degli impulsi motori. È materia che hai con impulso, è impulso materia. Allora, Vach, questa benedetta voce silenziosa, che è la materia, sì, quella è quella che si è rotta, le conviene cambiarla, che è questa materia, o questa strana voce silenziosa, questa voce senza suono che continuamente, no, ci ha attraversati e che però è ciò che taglia in qualche modo, che feconda Prajapati, che apre le direzioni, capite? Che nel silenzio inaugura lo spazio, non so come dire, inaugura lo spazio e lo apre alle direzioni possibili. Questa voce silenziosa, forse, è gesto, impulso, l'ho già detto, impulso, la parola è gesto, semplicissimo. Materia gesto, materia gestante, materia gestazione, materia madre, materia è, noi abbiamo detto all'inizio, nella prima sessione, materia è madre, madre misura, ricordate? Scura è mia madre, citavamo Dark is my mother. Scura, le tenebre, infatti non c'è luce, ricordate? In questa dimensione originaria, che è quella che la parola continuamente, la parola suonante, o meglio, quella da cui la parola suonante prende nutrimento, ogni uomo che parli, che ode parole sonore, si nutre di questa voce. Ricordate la lettura che abbiamo fatto poco fa, la citazione? Allora, ogni parola suonante si nutre di questa spinta, di questi impulsi gestanti, che sono la materia. Che sono la materia prima che si differenzi l'impulso dalla cosa che ha l'impulso, perché questa differenza la istituisce ciò che accade grazie alla voce silenziosa e quindi dopo o attraverso la voce Vach, e cioè accade soltanto nelle parole sonore, che sono la convenzionale articolazione nelle diverse modalità strumentali di quelle divisioni reali dell'universo, di quelle differenze nell'esprimersi, nel farsi, nel manifestarsi, nel determinarsi dell'universo, che sono differenze motorie che sono gestate come sono gestate come in un sussulto continuo, pluriverso, multidimensionale, senza qui e senza là, dove ogni impulso è in tutto, capite? Non lo posso dire, questo non lo posso dire con le parole convenzionali, perché le parole convenzionali sono la attuazione di questi gesti. Sono la realizzazione, sono il taglio, la determinazione di questi gesti, sono il non di questo gesto, di questa gestualità radicale. Sono tutti analoghi al mondo gesto, al mondo gestante, alla gestualità diffusa che chiamiamo Vach, e che forse è ciò a cui si riferiva Umberto Fiori quando parlava della voce, la voce del canto. La voce che non è canto, ma ci sono canti che quando si cantano fanno silenzio, me lo ricordo quei passi dell'assaggio di Fiori, fanno silenzio, perché fanno silenzio? Portano al vuoto, portano al compimento, segnano un passaggio, perché fanno zero, portano al vuoto il fare pieno di quella direzione di senso, la esauriscono, la chiudono, la rilanciano e in questo fanno risuonare quel gesto che non possono dire. Lo possono far risuonare però. Ecco perché Egidio, rispetto al tema della impossibilità del linguaggio, no? Avevo qualche nota. Dipende da quale linguaggio. Il linguaggio danza, questa è la scommessa, eh? È la scommessa, credo, di uno come Domal. Forse questa è la scommessa delle arti dinamiche, non lo so. Cioè, forse questa è la scommessa su certe pratiche conoscitive, su certi modi della conoscenza, che sono lavoro su di sé. Portare a compimento fino al vuoto, perché attraverso, giunto al vuoto, risuoni poeticamente, cioè in danza, cioè teatralmente, cioè analogicamente. Abbiamo usato tutte queste parole, spero che adesso vi si tengano assieme. Perché risuoni nel suono. Il gesto senza voce, cioè senza parola, scusatemi, il gesto non sonoro, che si faccia suono prima che prenda la sua direzione, prima che vada da qui a là, prima che entri nel tempo, prima che entri nello spazio inteso come contenitore di spostamenti possibili, perché gesto è tutti gli spostamenti possibili, non è contenitore, a meno che non intendiamo spazio come ka, allora spazio ka mi funziona, credo che mi funzioni, funziona perché allora in questo senso forse riesco a pensare l'emergere del gesto nell'atto, ogni parola è un atto, vi dicevo, no? Parola perfettamente attuata. Ogni parola è un atto, e ogni atto è un atto, e ogni cosa è un atto, ogni determinazione è un'attuazione, l'abbiamo detto mille volte questo oggi, no? È un'attuazione, una determinazione, l'abbiamo chiamato messa in figura. Ma attuazione che cosa vuol dire? Che cos'è un atto? E qui il Nirupta mi salva. La parola latina actum è una parola, un participio passato da ago, agis, egi, actum, agere. Ago è un verbo che è composto da due paroline che sono ad e gero. Ago è un composto di ad più gero. Gero. Quando abbiamo parlato di guna, abbiamo detto che la radice indoeuropea, che probabilmente, insomma, no, a cui probabilmente afferisce la parola guna, che sono le direzioni motorie, io ho insistito su questo, le possibilità, ricordate? Sono direzioni di movimento, guna, le qualità, le facoltà, le caratteristiche di tutto l'essere che esiste. Datemi un segnale, ditemi che vi ricordate, sì? Ecco, quando abbiamo detto questo, io ho detto, è incerta l'etimologia, però molti riconducono questa parola alla radice gere, che ricordate vuol dire, dov'è? Vuol dire tenere assieme sostanzialmente, insomma, no? Lo leggiamo appunto, avvolgere per indicare un singolo filo di cui è costituita una corda a fili intrecciati. Ok, ad gero. E gesto che cosa è? Gesto è il participio passato di gero. Giusto? Quindi un atto non è che un gesto orientato. Orientato. Ad. Da qui a là, da qui a là. Orientato. E nel momento in cui un gesto nella infinita potenzialità del gestare prende un orientamento lì, diventa atto, si determina, definisce una cosa, pone differenze e sarà non gesto, anzi gesto non, come il gesto, gesto non, gesto orientato, generazione, perché gero vuol dire certo porto, in latino gero vuol dire porto, giustamente gere, cioè, si tiene anche il gioco etimologico, avvolgere, appunto tenere assieme. Gesto è il participio di gero, gerere, insomma, che significa appunto portare. Ciò che attiene assieme è anche ciò che porta. Porta, si dice bellum gerere, no? Portar guerra. Ma quindi questo portare è un fare. Noi traduciamo infatti, dice portar guerra, cioè è fare guerra, muover guerra, si dice anche, no? Si traduce così. Cavolo, muovere, portare, fare, gerere, gesto. Allora, vach è questo, lo chiamavo impulso, è questo proliferante gestare di materia movimento che noi rievochiamo nell'infinita varietà delle nostre regole grammaticali e delle nostre lingue risonanti, dvani. E lo diciamo sempre, analogicamente. Non sempre riusciamo a rifarlo, analogicamente. Ci si riesce quando si conoscono le tecniche, dice Domal, della pratica poetica, della pratica artistica, che fa risuonare esattamente, forse, quel gesto. Questo non lo dice Domal, ma è una proposta che vi faccio, molto sofferta e faticosa, la sottopongo al vostro vaglio. Ora, ci domandavamo qual è il silenzio al gesto, che è al centro dell'essere, qual è quel silenzio nulla. Ricordate quante volte abbiamo ascoltato queste espressioni, no? Nelle ultime sessioni anche di filosofia. Quindi forse vach è gesto, gesto vocale. Forse questa è la parola materia, la parola spazio, la parola che fa spazio in cui lavora la conoscenza suprema. Ricordo quelli che sono stati per me dei supporti in questo cammino fragile che sto proponendovi e che in realtà è un ritorno, perché ve lo racconterò, quindi magari non regge. Io ho bisogno di una strada per capire, per sciogliere questi paradossi che vi ho detto, no? Magari non regge, era una cosa che mi torna, perché un problema molto simile, preso dall'altra parte, insomma, dall'altra parte, mi si era posto proprio arrivata al limite di quello che riuscivo a capire del lavoro di Antonin Artaud. È lì che ho cominciato a ragionare in questi termini, e però non avevo deciso che qua sarebbe tornato, è che qua mi è tornato un problema. Quindi, sì, ne ho già parlato di gesto e atto, ma che senso aveva lì la cosa, non lo so adesso ripetere, ma certamente non era questo il cammino, cioè la questione della parola così come emersa qua mi sembra molto più praticabile nei suoi apparenti paradossi che si sciolgono per me, mi sembra molto più praticabile se recupero questa dimensione di cui vi racconterò, che per me emerse quando cercai di capire il rapporto tra due espressioni usate una sola volta e non in diretta connessione da Antonin Artaud, di cui vi racconterò, e le due espressioni erano corpo energico e corpo senza organi, corpo all'opera e corpo senza organi. Quando cercavo di tenere assieme queste due cose non sapevo più come venirne fuori. Nessuno mi dava una mano, avevo veramente letto tanto su Artaud, ci stavo lavorando da tanti anni, ma non ne veniva a capo. E allora mi parve che questo, il gesto, no? Ma non il gesto di qualcuno, capite cosa voglio dire? Non il gesto di qualcuno, il gesto continuamente raccontato dell'esprimere, del premere, della pulsazione, continuamente raccontato dalle parole che risuonano, che sono un modo di raccontare. Ecco perché dicevo, chissà come racconterebbe la storia del seme, la pianta di senape. Per questo dicevo questo, mi esprimevo così prima, perché sto parlando di qualcosa che è raccontato nel mio racconto umano, di occidentale, incantata da Domal, molto molto attratta dall'idea di un non dualismo, attratta da una lettura del tema della materia profondamente diverso da quello a cui sono stata abituata dalla mia tradizione, e sono attratta per ragioni molto tradizionali, cioè legate alla mia storia, e racconto tutto questo dentro questa storia. Ma mentre racconto questo, mi dico, in questo racconto c'è anche la possibilità di altri racconti. Se per racconto intendo, nel mio caso, il prendere andamento sonoro nella parola umana, nel flusso della parola umana, diciamo così, del gesto espressivo che mi porta e che io cerco di dire, attribuendolo anche agli altri enti, e cerco di dargli un'origine, anzi cerco di dargli la origine, allora dico il gesto. Va bene, funziona, mi funziona, ma non devo dimenticare che lo sto dicendo nelle mie parole sonore, e che il valore o la verità di questo dire non è il fatto che ci sia il gesto e che io possa usare il gesto come una nozione metafisica, perché è questo che sto permettendomi di fare, no? Posso dire gesto in senso metafisico? Sì, no, boh, non so. Posso dire corpo senza organi in senso metafisico? Sì, no, boh, non so. Di cosa stiamo parlando? Materia e movimento, prima dello spazio e del tempo, cioè cosa voglio dire? Voglio dire quello che riesco a dire soltanto dicendo con le mie parole gesto. Se fossi poeta o danzatore, ne farei accadere la risonanza. Ne farei accadere per l'uditore il sapore risuonante, perché è di questo che risuona la risonanza. Risuona del sapore, del gesto e del gestare cosmico, a partire dal quale e entro il quale tutti gli atti, tutte le determinazioni possibili sono concepibili nella parola mia, che ripete nel suo modo, nella sua grammatica, quel gesto che è frutto della mia parola. Ma cavolo, come lo zero è il compimento della serie, è come Prajapati che sta facendo la stessa cosa, che si trova come il 34esimo, ricordate? Lo dico alla fine, non è niente, mi svanisce, mentre ho compiuto la serie dei 33 esseri. Prajapati cosa dice nel nostro dire? O come si trova? Si trova al 34esimo, cioè il primo, l'uno, solo. E tutti i 33 vanno, esseri, vanno invece per la loro strada. Forse non c'è neanche. Forse non ha senso parlare di questo gesto. Quello che si esprime è una volontà espansiva, una forza espansiva, che qua dico conoscenza, voglio dire, voglio espandere, voglio accrescere. Il sé è una volontà espansiva che prende voce e poi questa voce la determina nella contingenza delle sue regole, delle sue leggi, in parola sonora. E così dice il 34esimo, e al tempo stesso non lo dice, ma non lo dice perché lo rilancia nello zero, lo porta a zero, riapre nuova serie possibile, no? Ecco allora perché questi saggi videro, no? Videro i canti, perché forse il riferimento di questa tradizione è alla dimensione nella quale è possibile mettersi in ascolto nell'azione piena, nel fare confetto, perfetto, mettersi in ascolto di ciò che non si sente, cioè stare nel silenzio in cui pulsa, si vede pulsare ciò che dirai continuamente in tutte le parole sonore. E appena lo dirai, lo ridurrai al 34esimo, ne farai zero. Se lo farai bene, questo ritorno a zero, segnerai un passaggio, cioè la possibilità di un salto della significazione, per cui il tuo dire, dicendo zero, dicendo il 34esimo, facendolo, aprirà un'altra serie, un altro grado della significazione. È un abisso, eh? Cioè, è abissale per me. Pensare per impulsi, ad esempio, ecco. Pensare per impulsi, è possibile? Guardate, l'esempio di Domal col traduttore è chiarissimo, no? Chiunque abbia tradotto sa che a un certo punto le parole sonore non funzionano più. Non funzionano. Deve riuscire a pensare per impulsi, anche se è un traduttore pochissimo esperto come ero io quando mi sono trovata a tradurre, mi è stato chiarissimo che se fosse andata avanti a tradurre le parole sonore con altre parole sonore sarebbe stata una catastrofe. Ma proprio mi ha detto l'editore, no guardi, per piacere, così non è il caso. Ecco, ricordami, cioè, ma è un grande scrittore, ti pare che io cambi le sue parole, cerco di essere più letterale possibile, cioè non lasci stare, che cavolo devo fare? Allora cominci, non me l'hanno consigliato, ma ti accorgi che, come si dice, lo riscrivi come? Cercando di ripetere, di ricostruire il movimento dei suoi pensieri, gli impulsi, i gesti che animavano, che poi si sono definiti, determinati in quella parola, ad esempio in francese l'ha detto così, ma qual è l'impulso motorio, no? L'impulso di senso, la direzione che stava prendendo? Questo si può fare, è un'esperienza comune, non è niente di strano quello che sto dicendo, credo. Pensare per impulsi, laddove allora adesso diventa chiaro che questo pensare per impulsi e muoversi è la stessa cosa, no? Vi succederà mille volte, a me succede continuamente poi, che sono pure un po' agitata, soprattutto non sono agitata. Cioè che chiaramente ho a volte... Vedi il pensiero, appunto, cioè lo senti arrivare come un impulso, come uno scatto, come una direzione, come veramente un movimento, no? Un movimento che poi si orienta, più lo lasci uscire, più lo porti a compimento, più lo determini, bene, male, efficacemente, no, lo fai diventare una cosa, è quella cosa lì che hai detto, quindi ho pensato quello, ma quando procedi per impulsi non vedi ancora le direzioni determinate, sei nel pieno, nella piena gestazione di un pensiero che si esprimerà in una sonorità, cioè in una determinazione particolare. In questo senso pensiero e materia, corpo e mente, ecco l'unità di cui andavamo in cerca sin dall'inizio, no? Corpo e mente, materia e movimento, sono il medesimo a questo livello delle esperienze, che sono esperienze che facciamo, solo che per provare a dirle, senza sentirci stupidi o strambi, dobbiamo scavalcare appunto tutte le nostre parole sonore, tutta la nostra tradizione, che non ci ha addestrati propriamente a dire questo che tuttavia facciamo, per una serie di ragioni molto fondate. Quindi, quello che i veggenti, Rishi, Orsi, come vogliamo pronunciarlo, ascoltarono, cioè videro, lo hanno inventato, lo hanno trovato. Invenio vuol dire la stessa cosa. Lo hanno inventato, cioè l'hanno trovato. Hanno trovato il canto. Hanno trovato il canto nel silenzio, dove ti commuovi, senti il sapore dell'impulso, lo gusti, lo metabolizzi, quell'impulso ti attraversa e sviluppandosi, svolgendosi nel suo movimento, nel suo ardore, dilatandosi si compie, cioè si determina, e in questo senso appunto prende una forma. Trovare il canto, vedere il silenzio, ascoltare la luce, queste espressioni adesso vi diventano più accessibili. Ascoltare la luce, cioè, ma come un suono di luce, cioè, e noi diciamo sinestesia, ma non c'è sinestesia, perché non c'è separazione delle aesthesis. La sinestesia ci può essere soltanto dopo che le hai separate le sensazioni, i canali sensori. Non è sinestesia, è al di qua di ogni sinestesia. La sinestesia è un espediente retorico che noi utilizziamo per cercare di riattingere, ma nulla di strano nel fatto che si senta un suono di luce, così come nulla di strano il fatto che si vedano, che si veda voce silenziosa, cioè che si veda silenziosamente il gioco degli impulsi molteplici e poi direzionarsi in un atto, in una traiettoria. Trovare il canto, dunque, è lo stesso che vedere impulsi. Vedere la potenza, o la, meglio, la, sì, la, i poteri della parola, no? Le possibilità che sono insite nella voce emergente, nella pulsazione di quel fare, di quel mondo, di quell'espansione, vedere come ribolla, come si muova ciò, come diceva, come ciò, no? Sia movimento, e sentire ciò come parte di sé, essendone parte, la commessura, dicevamo, e poi muoversi con la commozione, muoversi con, e così dare traiettoria, insomma, dare traiettoria. Un ultimo passo ancora, se me lo permettete. Spota ha la stessa radice di, o meglio, ha come radice sput, radice indoeuropea, che vuol dire scoppiare. Scoppiare. E allora alcune scuole di grammatici indù distinguono spota da dvani come l'aspetto mentale della parola rispetto, o come dire, per differenza dall'aspetto fonico significante della parola. Questa in realtà è una nostra traduzione lettura, perché noi siamo abituati a separare il significato dal significante, eccetera, no? Poiché spot è intesa come la qualità invariante di un determinato linguaggio, cioè il gesto del, come posso dire, del, il gesto dell'afferrare, d'accordo? L'impulso che poi diventerà atto dell'afferrare, diciamo così, l'impulso, quello lo posso declinare in mille modi, ma è invariante, date alcune strutture dell'essere, di quel che è. Per cui il ragno, no, il ragno no, beh, sarebbe bello però parlare del ragno, perché poi è molto spinosiano, ma il ragno no, ma insomma, cos'è? Il lombrico non afferra, non si attua come afferramento per noi, perché per noi l'afferramento è la determinazione di una gestualità che leggiamo, che è data, non so come dire, e che noi orientiamo attraverso le condizioni, le regole, le convenzioni, ecco quelle che chiamano le convenzioni linguistiche, del nostro essere determinati. Questo aprirsi della traiettoria lungo la quale il gesto si attuerà, diventando questa determinazione o quell'altra, è come uno scoppio, come un'esplosione. È lo scoppiare, potremmo dire, qua c'è il significato mentale, ma se pensiamo ai pragmatisti, è lo scoppiare di quello che in un certo impulso sei pronto a fare, o di un certo impulso sei pronto a fare. Quindi questo mentale, questo significato mentale, se lo intendiamo come gestuale diventa o somiglia molto a quello che sei pronto a fare. E allora, cerchiamo di chiudere questo nostro lavoro di oggi. Arrivederci Gide, arrivederci, alla prossima. Cerchiamo di chiudere questo lavoro di oggi con calma. Allora, abbiamo detto, in qualche modo, la poesia, la parola che sa far risuonare le parole sonore e le sa far risuonare di gestualità, le sa far risuonare di vach, di possibilità, cioè che sa riportare le parole al di qua della sequenza lineare del loro svolgimento temporale, che in qualche modo sa riportare le determinazioni al punto della loro emergenza gestuale, sa riportare le determinazioni all'infinita possibilità delle loro diverse esplosioni. La poesia in questo senso fa accadere come assaporamento, come gustazione, un ricordo, proprio ciò che Egidio Meazza nel suo germoglio suggeriva, no? Un ricordo che però non è prima nel tempo, capite? Che non è il recupero di qualcosa che è successo prima, perché appunto stiamo disfacendo la linea che è delle parole croniche, della sequenza sonora delle parole croniche, temporali, quindi non è prima, un ricordo, un assaporamento. A volte si dice, no? Vabbè, le Madeleine sono l'ovvio, che mi viene in mente qualcosa, ho la sensazione, mi ricorda qualcosa, in realtà sento, ed è un saporino quello che sentiamo, no? Il sapore di una situazione, ecco. Allora, fa accadere un ricordo, un assaporamento, c'è un assaporamento, di che cosa? Proviamo a dire in un altro modo, io ho provato a dirmelo in questo modo. Fa accadere il ricordo del raccontarsi del mondo, cioè il ricordo del raccontarsi dell'uno come esplosione, come spota, come determinazione dell'uno nelle sue qualificazioni, diceva Domal, come esplosione, come spota di direzioni motorie. Dalla gestualità silenziosa, dalla vach di Prajapati, del ciò, del che c'è, che però non sappiamo se è, non è, perché non è, è già nella parola, è già determinazione. Quindi, ripeto, fa accadere un ricordo assaporamento, ma di cosa? Di un atto, dell'atto del raccontarsi del mondo, dell'uno, raccontarsi, cioè del contarsi, del diversificarsi, no? Dello sciogliersi in sequenza, raccontarsi del mondo come esplosione, dicevo, come spota di direzioni motorie, dalla gestualità silenziosa di Prajapati, che poi è Parusha, in atti o parole sonore. Parola sonora o atto, da questo punto di vista non fa molta differenza. Le parole sonore sono gli atti di quell'esistente particolare che siamo noi umani, no? Che siamo noi umani. E però la voce, nel nostro racconto di umani, ce l'ha anche il seme. La voce sì, la parola sonora, come noi no, però la sua parola, la sua attuazione sì. Cioè è il ricordo della
processo mediante il quale ca lo spazio, ciò il chi sussulta. Il quarto mondo sussulta nei tre mondi. E così è come se stessimo dicendo che Tersicore, la nostra musa della danza, che avevo detto ci avrebbe fatto visita in questo seminario, insieme ad altre due muse, mai toccate qui a Mekri in modo esplicito, mai invitate, ve le ricordate? Urania e Clio, l'astronomia, il cosmo, l'ordine cosmico e la storia, la parola storica. Dicevo, è come se in questa sessione noi incontrassimo Tersicore, che danza, che tiene assieme, che è filo tra Urania, lo spazio infinito astrale, il Ka, lo spazio materia, il sussulto silenzioso, l'impulso di Prajapati in Vach. Tenesse assieme Urania e il racconto sterminato di Clio, che di quel sussulto è il continuo risuonare nel canto del tempo mortale, cioè lineare, perché solo un tempo mortale può essere lineare e solo un tempo lineare può essere mortale. Ed è perché noi leggiamo, pensiamo allo spazio a partire dal tempo e dal tempo come tempo lineare, come tempo mortale, che allora concepiamo lo spazio come un contenitore di queste linee e non riusciamo a pensare spazio-materia, la medesimezza. Con Clio dicevo che di quel sussulto è il risuonare, è la risonanza nel canto del tempo mortale, cioè nel canto sequenziale, cioè nel toria, nelle sequenze delle parole storiche. Ma allora, qui davvero ci fermiamo per oggi, se il lavoro su di sé è ricordare sé, allora questo lavoro di Tersicore, questa danza che tiene assieme il ka dello spazio materia sussultante e il racconto sterminato nelle determinazioni delle linee storiche, delle parole storiche, delle parole croniche, questo filo, Tersicore, non è altro da mnemosine. È memoria al grado zero. Al grado zero. Al punto del compimento della differenziazione e del cambio di grado o del passaggio qualitativo ad un altro livello di significazione, cioè ad un altro racconto di Clio.